per portarlo in giro, perché secondo me è importante che l'Accademia, gli studiosi, i docenti, chi approfondisce la parte dell'economia della pace anche da un punto di vista davvero scientifico, sia fianco a fianco con chi fa una promozione della pace e dei diritti umani dal punto di vista, se vogliamo, politico, di movimento sociale, perché è un'alleanza fondamentale. Non può esistere una costruzione della pace che è solo tecnica, e non può esistere una costruzione della pace che è solo petizione di principi. Il pacifismo di cuore deve andare di fianco al pacifismo di testa, se no non si costruisce, perché in realtà quello che noi dobbiamo fare, al di là delle singole, la promozione delle singole persone, dell'azione di ciascuno di noi, è la costruzione di un sistema. Noi tutti nella nostra vita, chi ha più capelli bianchi, chi ha meno, sappiamo che quando un sistema si costruisce in una certa direzione, anche i componenti di quel sistema vanno in quella direzione. In un ambiente di lavoro, se il sistema è costruito bene, tutti lavorano meglio, anche quelli che sono meno bravi lavorano meglio. In un sistema costruito male, anche chi è bravo lavora male, perché se si sbagliano gli orari, se non c'è quello che è, come dire, il percorso anche di collaborazione positivo, non ce la si fa. Allora, noi dobbiamo capire che se vogliamo la pace, costruire la pace, non è solo una petizione di principi che dobbiamo richiedere, ma la costruzione di un sistema diverso. Io faccio sempre questo esempio, sempre su mia figlia. Se io a mia figlia Lisa, la più grande, chiedo di fare 200 ore di violino all'anno e un'ora di computer all'anno, alla fine non potrò pretendere che lei sia capace di usare il computer così come è capace di suonare il violino. Perché quello che su cui ho investito è stato insegnare il violino. Se nel mondo, ancora oggi, le spese militari mondiali 2016, ecco le cose brutte e cattive, ammontano a quasi 1.700 miliardi di dollari, vedete lì la distribuzione, la NATO ne ha 883, da soli gli Stati Uniti 611, ma comunque l'Unione Europea i suoi 250 miliardi di dollari all'anno li mette. Se questo è il sistema, poi ci sono altre valutazioni che non sono solo di valore assoluto, e Raul ce le potrà spiegare ancora meglio, sulla percentuale del PIL, sulla spesa pro capite, ma se io investo in quello e contestualmente il budget complessivo delle Nazioni Unite, con tutti i loro limiti, ma l'unico sforzo che abbiamo oggi per cercare di avere un approccio multilaterale equivale a 2 giorni di spesa militare mondiale, 2 giorni. Capite che è come il violino e il computer dell'esempio che ho fatto prima. Alla fine dell'anno, quali saranno gli strumenti più a disposizione per cercare di risolvere i conflitti? Quelli militari. E quindi si metteranno in pista quelli militari anche quando oggettivamente non servono. È una cosa questa che ho imparato non solo dai pensatori della pace, ma dagli stessi militari, dalle stesse vertici militari con cui intanto abbiamo confronti, che ci dicono: veniamo mandati a fare delle cose che non siamo in grado di fare. Noi ci addestriamo a sparare, a catapultarci, a paracadutarci da un aereo. Non facciamo peacekeeping, non siamo in grado di fare ricostruzione sociale. Prima se ne parlava, è stato evocato. Pensate al tema dei Balcani, in alcune zone dei Balcani. C'è pace lì? O è solo un raffreddamento della situazione, un blocco? Ecco, per noi la pace deve essere vista anche in termini positivi. La pace non è solo l'assenza di conflitto armato, la pace è la pienezza dei diritti umani per tutti, è la capacità per tutti di esprimersi, è una giustizia sociale che si deve esplicitare, altrimenti, e qui fatemi fare il fisico, che è la mia formazione, è come la diversità tra un equilibrio stabile e un equilibrio instabile. Un equilibrio stabile è questo qua, quando se io sposto la penna ritorna alla posizione verticale. Questo è un equilibrio instabile, se io sposto la penna cade. Sembrano ferme tutte e due, ma c'è una diversità. Quando la vita, le situazioni spostano dall'equilibrio, e capita perché non c'è la situazione perfetta sempre, se un sistema è votato a un equilibrio stabile, a una sistemazione positiva, cercherà di riportarsi in una condizione positiva. Se l'equilibrio è instabile, basta la miccia, basta la piccola esplosione e tutto deflagra. Per continuare sulle cose brutte, mi va di vedere le cose brutte. Questo è in realtà l'andamento invece delle spese militari italiane, perché, ok, pensiamo al mondo, ma pensiamo anche a quello che succede a casa nostra. E l'analisi che stiamo portando avanti come Osservatorio Milex dimostra che negli ultimi anni c'è comunque stata una crescita e una stabilizzazione. E in tempi di taglio un po' a tutto, anche solo il fatto che ci sia stata una stabilizzazione molto più evidente nel valore corrente, ma anche nel valore costante, dimostra che purtroppo non si vuole tagliare su queste cose. Un esempio di questi giorni, che non trovate nel grafico perché non abbiamo ancora fatto in tempo, nell'ultima legge di bilancio dello Stato viene inserito un fondo di 46 miliardi di euro, non definito, definiremo poi, tutta la propaganda dice per la ricostruzione, per l'impatto con le piccole e medie imprese, eccetera, così. Poi vai a vedere il decreto fatto a maggio, peraltro. Sì, però il punto è che non, è anche dal punto di vista della procedura, io non posso chiedere a un parlamentare di votare a dicembre una cosa che gli esplicito a maggio, è proprio sbagliato concettualmente. E comunque i 46 miliardi, circa 10 nei prossimi 15 anni destinati alla difesa, e di questi 10 la metà per nuovi armamenti. Il 20% di quello che si voleva investire per bonifiche, beh, va a finire armamenti. Ecco, purtroppo la crescita della spesa militare continua. Eppure noi invece potremmo fare molto altro. Queste sono infografiche, spero si vedano, che abbiamo sviluppato come campagna internazionale sulle spese militari. Basterebbe il 10% della spesa militare mondiale all'anno, solo il 10%, non tutta, neanche tutta, non siamo così esosi, per andare a centrare i principali obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il 10%. Quando viene detto per alcune cose, per i sogni dei pacifisti non ci sono non ci sono fondi, non è vero, è una questione di scelte. Se andiamo ancora in più nel dettaglio, vediamo che con solo il 9,5% della spesa militare mondiale del 2016 noi potremmo raggiungere l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2. Niente povertà e niente fame. Niente povertà e niente fame, non un obiettivo del tipo, vabbè, qualcuno sta un po' meglio. Con il 3,2% l'educazione di qualità per tutti, col 6% la gestione del cambiamento climatico, che è una minaccia molto più reale di un'invasione di un esercito. Ma allora la domanda è: sono sognatori idealisti pacifisti o stanno sognando un mondo che non è vero, quelli che continuano a volere la spesa militare? Perché in realtà spesso ci viene detto che noi sogniamo le cose strane, l'utopia, ma non è vero. Noi vogliamo fare le cose di buon senso, vogliamo andare sul concreto. Sarà che io sono brianzolo, quindi la cosa deve essere concreta, tangibile. Io voglio risolvere i problemi del mondo, voglio che non derivino conflitti armati dai problemi derivati, per esempio, dal cambiamento climatico. Ma allora devo affrontarle in quella maniera. È come se io fossi malato, che ne so, di morbillo e usassi la cura per la varicella. Non mi sto curando, perché sto sbagliando. Magari ho la diagnosi giusta, ma sto sbagliando la cura che metto in pista. Ecco, le diagnosi ci sono, perché in realtà, se voi andate a vedere tutti i documenti, non solo dell'Unione Europea, della NATO, la NATO dicono queste sono le minacce. E non c'è scritto da nessuna parte la minaccia è un'invasione o la minaccia è soprattutto terroristica, c'è scritto altro. Allora, scegliere di fare un'altra strada non è solo degli illusi, idealisti, utopisti, ma in realtà siamo noi più concreti ed è importante sottolineare questo punto. Taglio un po'. Faccio vedere questa, se si riesce a vedere. Questo è un video, un tema di cui si parla spesso e se si vede bene. Vedete quelle strisce rosse? Sono i flussi di migrazione. Sono i flussi di migrazione dal 2002 in poi. Ecco, forse spegnere qualche luce per questo. Poi lo rivediamo. Vedete che quasi sempre, tranne in pochi casi, i flussi di migrazione li vedete all'interno dell'Africa, li vedete all'interno dell'Asia, del Medio Oriente. Questa cosa che ci viene raccontata, l'invasione, non c'è. Guardate per esempio in Colombia adesso cosa sta succedendo. Ovviamente più colore. Guardate cosa sta succedendo tra l'Etiopia e l'Eritrea e la Somalia. A un certo punto, adesso, fra poco, vedrete una cosa incredibile dall'Ucraina a partire dalla Russia. Ecco, anche quelle sono tutte conseguenze di conflitti. Spesso e volentieri quello che viene detto è: noi siamo quelli sotto assedio, dobbiamo avere la fortezza, e quindi la maggior parte, ad esempio, dei fondi che l'Europa ha destinato per la gestione delle migrazioni è data alle stesse industrie di armi che vendono le armi nei paesi in conflitto e poi fanno i soldi, ecco, vedete, dall'Ucraina alla Russia, qui in questo momento dalla Siria e soprattutto dalla Germania. Vogliamo davvero non capire le cose e fingere che un'illusione ci debba guidare le nostre scelte? Direi di no. Purtroppo però quello che succede è che in questa maniera vengono guidate le nostre scelte. Questo è il grafico dell'export militare italiano, delle autorizzazioni militari italiane. Avete visto cosa succede negli ultimi 2 anni? Che c'è una quadruplicazione dell'export militare garantito. In realtà qui sono solo le licenze, quindi l'effettiva vendita la vedremo nei prossimi anni. Ma in 3 anni siamo passati da quasi 3 miliardi a 8 miliardi e 7 a 14 miliardi e 6 nell'ultimo anno. di cui il 65% a paesi del Medio Oriente e del Nord Mediterraneo, cioè i paesi più problematici, quelli dove i problemi ci sono. Ecco, mi sembra che sia il dato della spesa militare precedente, di cui non vi ho detto una cosa, la spesa militare che arriva a 1.700 miliardi di dollari, nel 2001 era 1.200, vuol dire che è cresciuta del 50% in 15 anni. Quello è il violino, quello è l'investimento che si è fatto, questo è l'investimento che si vuole fare, senza capire che non è una soluzione, perché è una cura sbagliata a una malattia magari che c'è, a una situazione problematica che c'è. E invece cosa dovremmo fare? Dovremmo impostare un sistema completamente diverso, un sistema che cura davvero le possibilità di conflitto. E questo, come sa bene Massi, è una cosa che la non violenza dice. Non è che il conflitto non deve esistere, il conflitto esisterà sempre, è connaturato nell'uomo. La domanda è come lo voglio gestire? In maniera violenta e distruttiva o in maniera non violenta, cercando di comporlo? Il conflitto c'è. Tutti noi siamo, come dire, abbiamo pareri diversi, abbiamo esigenze diverse, abbiamo sogni diversi, ma la domanda è, la società che vogliamo costruire è una società che lo gestisce e che cerca di creare positivamente un output, un risultato da questo conflitto, o è una società che vuole alimentare gli strumenti a disposizione nostra per poterci poi combattere? E guardate, sempre tornando alla questione del sistema, che se io ho uno strumento in mano, userò per forza quello. Faccio sempre un esempio io. Se io ho una vite e la devo mettere nel muro e ho un martello, gestirò la vite come se fosse un chiodo. E userò il martello. Ma non è il modo giusto di mettere una vite nel muro, no? È meglio un trapano, un fischer, un cacciavite. Ma se io ho solo il martello e devo per forza mettere quella vite nel muro, userò il martello. Allora, se noi lasciamo ai governi, alle società, a chi decide, anche al nostro consenso in un certo senso, la capacità e la volontà di costruire degli strumenti che siano solo militari e che, come ci spiegherà appunto Raul Caruso, sono gli strumenti più distruttivi che ci possono essere, nell'economia, non nella pace, nell'economia, alla fine, quando ci sarà un problema, oddio, devo fare qualcosa, la cosa che odio, bisogna fare qualcosa, una delle frasi che odio di più. No, non bisogna fare qualcosa, bisogna fare la cosa giusta, bisogna fare quello che serve, non qualcosa. Ecco, ma in quel momento il governante dice, cosa devo fare? Ho gli eserciti, usiamo gli eserciti. Ho le armi, usiamo le armi. Certo che poi qualcuno anche ci lucra, ma al di là di questo, essendo in pochi quelli che ci lucrano ed essendo in pochi quelli che ottengono un vantaggio positivo da questo, se noi fossimo in grado di spiegare a tutti che invece il vantaggio per la società nel suo complesso sarebbe altro, ecco, questo credo che sarebbe davvero un modo di costruire la pace. E chi ci viene in aiuto? Gli economisti della pace, gli scienziati per la pace, quelli che ci possono dire in maniera scientifica ed economica. Guardate che questa scelta non è solo perché siamo buoni, siamo bravi e quindi siccome siamo bravi siamo disposti anche a soffrire. No, è la scelta più intelligente. Ecco, riappropriarci della questione dell'intelligenza, della convenienza. Non utilizziamola come una parolaccia. Se una cosa è conveniente, basta che lo sia per tutti, è buona, vuol dire che è qualcosa che fa crescere la società. Certo che se è conveniente solo per me e non per tutti voi, è ingiustizia, non è convenienza. Ecco, dobbiamo riappropriarci di questo tipo di azione. E quindi nel costruire questa giornata col Forum Trentino per la Pace ci ho tenuto a invitare l'amico Raul Caruso, che è professore all'Università Cattolica di Milano, a cui lascio fra poco la parola, che ci racconterà quali sono i fondamenti dell'economia della pace. Lui è anche il coordinatore della NEPS, che è, diciamo, il network degli scienziati economici per la pace europei, quindi non ha solo una visione nazionale, ma una visione internazionale. Tra l'altro sta promuovendo questa scuola di pace a Tirana insieme ad alcune università. Ecco, credo che sia importante. Spesso e volentieri il mondo pacifista ha detto l'accademia, sì, loro studiano, chi se ne frega, noi dobbiamo fare la cosa concreta e politica. Invece no, credo che sia fondamentale far capire con i dati, con gli elementi, certamente la parte di critica, che è quella che vi ho proposto io, ma anche la parte invece di costruzione, di alternativa, che noi siamo quelli concreti, che noi siamo quelli che abbiamo delle idee possibili. Fatecele mettere in pratica. Mi ricordo sempre che la prima audizione che feci in Commissione Difesa alla Camera mi disse, ma tu sei re del disarmo, cosa c'entri con la difesa? Non c'entro, perché a difesa non c'è scritto da nessuna parte che debba essere per forza armata. A me piace la parola difesa, voglio difendere le mie comunità, la mia famiglia, la mia situazione, solo che lo voglio fare in una maniera intelligente. E credo che Raul Caruso ci possa dire molto sulla maniera davvero intelligente di costruire la pace. Lascio la parola a lui e poi riintrodurrò anche Nicoletta.